dietro tutte le cose qui.
Ah, ma questo?
Si sente adesso?
Di nuovo grazie mille a tutti quanti per essere qui in questo magnifico teatro che ha visto tanti incontri in questi tre giorni. L'ultimo incontro è con Joseph Kossuth, che come tutti sapete, immagino, è uno dei grandi iniziatori dell'arte concettuale, ancora estremamente attivo, viene per noi da Zurigo, dove sta inaugurando una mostra alla quale tornerà immediatamente dopo la fine di questa giornata. E, chi è Joseph Kossuth, appunto, immagino lo sappiate, però forse vale la pena di ricordare qualcosa, cioè il suo esordio come artista appena ventenne nel 65 con le famosissime One and Three Chairs, con una serie di opere influenzate dai suoi studi di antropologia, di filosofia, in particolare da riferimenti a Freud e a Wittgenstein. Ricordo che ha insegnato tanto ad Amburgo, Stoccarda, ultimamente anche a Venezia, è stato sempre quindi in contatto con mondi non solo dell'arte intesa come pratica artistica ed esposizione, ma anche dell'arte intesa come didattica, anzi non ho mai fatto mistero di concepire le due cose come vasi comunicanti. Il suo lavoro ha avuto forse una prima retrospettiva nel 74 con una esposizione intitolata Investigation sur la problématique e direi che nei primi anni 70, quindi dopo 10 anni dall'inizio del suo lavoro, si è come chiusa una fase prettamente basata sul lavoro analitico attorno al linguaggio dell'arte, e si è aperta a quella che in effetti era già presente in Nuce, e cioè l'attenzione diventata sempre più esplicita al contesto. Il rapporto tra testo e contesto è sempre stato al centro del suo lavoro, il rapporto tra linguaggio e modalità di espressione, di comprensione del linguaggio, il rapporto tra diverse maniere di utilizzare il linguaggio verbale, oggettuale, fotografico, rappresentativo, però appunto nei primi tempi del suo lavoro possiamo identificare una linea analitica più specificamente intesa, laddove progressivamente nel tempo si è affermata quella che ripeto già è una premessa, il rapporto con il contesto, cioè quanto il linguaggio stesso sia influenzato nella sua recezione, nella recezione di ciò che intende dire, dal contesto in cui viene a esplicitarsi, quanto ciò che si dice sia influenzato inevitabilmente dall'ambito in cui lo si dice. Stiamo parlando della nascita di quelli che lui definisce i located works, cioè le opere che hanno nella loro collocazione uno dei cardini del loro significato. significato che resta sempre assolutamente aperto, resta sempre assolutamente rinnovabile in qualche modo per qualsiasi nuovo osservatore e anche in tempi diversi. Il rapporto con il contesto, insomma, negli anni per Kossuth diventa un modus operandi, una parte integrante e irrinunciabile del suo metodo. Ho appena visto un meraviglioso catalogo di un'opera che è diventata permanente nei sotterranei del Louvre, in cui appunto si percorre una lunga linea di parole scritte con il neon lungo la base medievale del primo nucleo del Louvre stesso, di quello che era il primo castello, insomma. Ma prima di questo ricordiamo tante, appunto, opere collocate, forse i poster, ma anche quelli che, insomma, hanno preceduto e insegnato la via e aperto la via rispetto a quelli di Félix González Torres. I suoi poster degli anni 70 sono stati la prima apertura verso la relazione con il contesto sociale e storico. E anche però in realtà il suo modo di partecipare alle mostre, per esempio il modo di partecipare alla Documenta 5, alla Documenta 7, alla Documenta 9, è stato particolarmente attento al contesto e sempre più attento al contesto. Vi ricordo per esempio, appunto, nel 1992 la sua partecipazione alla Documenta 9, quella curata da Janut, in cui nell'ambito di due corridoi, uno sopra l'altro, del museo storico di Kassel, aveva coperto le opere d'arte preesistenti con drappi e scritte, e in uno dei piani tutto ciò veniva con una base di nero e con delle scritte bianche, scritte che andavano a sostituire le immagini, e al piano successivo tutto ciò veniva con una base di bianco con le scritte nere, cercando appunto di annullare e al contempo ricreare il contesto stesso. Ricordo alcune delle opere pubbliche, quindi per esempio nel 1994, due anni dopo questa Documenta, l'intervento relativamente piccolo ma molto significativo e augurale, direi, nella stazione ferroviaria di Stoccarda. Ricordo una cosa che è ancora nostro patrimonio, cioè nel 96 l'installazione sulla facciata della Fondazione Querini Stampalia di alcune frasi di Ruskin. Tra l'altro si tratta veramente di una deroga alla norma per cui a Venezia non possono esserci luci al neon, non possono esserci insegne luminose. Ricordo alcune commissioni importanti ricevute da per esempio la metropolitana di Napoli per Piazza Dante, laddove è possibile per tutti noi vedere delle citazioni da Dante, e quindi un contesto reinterpretato sia a partire dalla funzione del luogo sia a partire dal nome che questo luogo ha assunto storicamente, ma anche, ricordo, nel 2000 una grande commissione pubblica per l'American Foundation for AIDS Research, quindi un'associazione dedicata alla ricerca scientifica per l'AIDS, la cui sede è stata reinterpretata da Kossuth con evidentemente un sempre più deciso voltarsi verso anche l'impegno di carattere sociale. Adesso forse l'introduzione è sufficiente, quindi chiederei a Joseph, che saluto caramente, che ringrazio davvero per essere qui con noi, chiederei a Joseph Kossuth quando lui ritiene che sia incominciata nel suo lavoro la relazione con il contesto sociale, perché il contesto sociale nel suo lavoro, il rapporto testo dell'opera, contesto sociale nel suo lavoro, è davvero ciò che interpreta la committenza. Il contesto sociale è parte dell'opera, ma è anche il committente è anche ciò che possiamo interpretare come coloro o il luogo che l'ambito che chiede l'opera, l'ambito da cui l'opera è richiesta e per il quale l'opera nasce. Quindi quando questo sguardo verso il contesto diventa fondante nel tuo lavoro, should I translate into English or translate it? When the attention for the social context became fundamental in your work.
I think if you begin to work, when one begins to work, of course, you need the location of work to be understood as having a social context if you're going to hope for it to have a longer term cultural. I wanted to say one thing about your comments, just which are always, of course, excellent, Angela. But if you speak about analytic periods or whatever in my work, it kind of all comes back to something I said in a very early interview, which, to my amazement, people found upsetting, which was I said that artists don't work with forms and colors. We work with meaning. And the ways in which we construct meaning can, of course, include the references to the art, ideas of art we've inherited, but they can be also ones that we've made up ourselves, understanding how our consciousness is formed by the grand horizon of mass culture, or other references. So, but in the end, it comes down not how we make the art as much as why we make it. And it's the why that gives authenticity and gives power and a political life to our activity as artists. So I mean, that would be the first thing, would be to understand all these different, these are the different approaches to the construction of meaning. I am knowing that this context is about collecting. I thought I would very casually and in a very fragmented way put together some photos, or my assistants did. But I pushed the wrong button already. Part of the experience of these kinds of moments. Okay, is that on? I brought up my first experience, really, as an artist, of that sort of entry into the world of the work. And that was an incredible fortune on my part to have very early support from Count de Beaumont. And so my standard was set by that experience of a collector who really thought about what I did as an artist and cared about my new works in a way that I came to be my expectation for me. But anyway, we begin here. I'm not sure, is it? All right, here are a few of the works from the collection. Now, Panza bought something like, actually, I have a little text that I once, a paragraph, maybe I read it, I'll be better organized. It was in the context of the later part of the 1960s that I was very fortunate to begin to meet the support of Count Panza Bumo for works such as, this was a text I gave at the Hirschhorn Museum, were recently acquired many of my works from the Panza collection.
But don't be too quick, otherwise the translator is...
Okay. Is that too bad?
You're right. Difficult.
But be passed out in the little box. Okay. My work at this time was very difficult for the average collector to understand, much less support. Indeed, even with the labors of Leo Castelli and Sean Kelly for the past 40 years, it's still difficult for many collectors. In these important early years, Panza purchased, through Gianenzo Sperone, my first dealer, something like 23 works. I was then in my mid-20s. The works you see here today I did, which is that I'm going to show you now, when I was 20 years old. In fact, then being a young artist meant that one wasn't taken very seriously. So I hid my age until I was 28. In other words, at my work was in the collection of MoMA, the Guggenheim Tate, Centre Pompidou, and so on. And I had had over 80 international solo exhibitions, half before the age of 25. At the press conference of my first retrospective, which is a show that Jean-Christophe Aman organized and traveled through Europe and ended at the Musée d'Art Moderne in Paris, there I revealed that I was only 28 years old. Hans knew my age, but it didn't matter.